Andiamo direttamente, molto interessante quel capitolo che hai letto, come tutta la parola di Dio, però in qualche modo è molto centrato anche con il culto di oggi. Leggiamo in Deuteronomio. Al capitolo 26 leggo io dal 16, pagina 209, questi versetti dal 16 al 19.
Ma non c'è il 16 e il 19?
Sì, che c'è. 16, 16, 16,
no,
19.
No, no,
c'è il 17.
C'è il 18.
Ah sì, dall'altra parte, dall'altra seconda era come impostato.
Io vabbè che ogni tanto prendo qualche abbaglio, perché spesso mi succede, però. Allora, oggi il tuo Dio ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste prescrizioni. Osservale dunque, mettile in pratica con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua. Tu hai fatto dichiarare oggi al Signore che Egli sarà il tuo Dio, purché tu cammini nelle sue vie e osservi le sue leggi, i suoi comandamenti, le sue prescrizioni, e tu ubbidisca alla sua voce. Il Signore ti ha fatto oggi dichiarare che sarai un popolo che gli appartiene, come egli ti ha detto, e che osserverai tutti i suoi comandamenti, affinché egli ti metta al di sopra di tutte le nazioni che ha fatte, quanto a gloria, rinomanza e splendore. E tu sei un popolo consacrato al Signore, al tuo Dio, come egli ti ha detto. Poi andiamo nel capitolo 28, basta girare la pagina. Leggiamo dal 15 dall'1 al 29, intanto. Facciamo leggere un volontario. Il 28, dall'1 al 28. Chi è che legge? Angela.
Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. E tutte queste benedizioni, capitolo 28?
Capitolo 28, dal versetto 15.
15?
E cosa avevo detto?
1,29 e poi 1,28.
Ricomincio. Ma se non ubbidisci alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna. Maledetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Maledetto sarà il tuo frutto del tuo seno, il frutto della tua terra. Maledetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore. Sarai maledetto al tuo entrare e maledetto al tuo uscire. Il Signore manderà contro di te la maledizione, lo spavento e la minaccia di ogni cosa cui metterai mano e che farai, finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente, a causa della malvagità delle tue azioni, per la quale mi avrai abbandonato. Il Signore farà sì che la peste si attaccherà a te, finché essa ti abbia consumato nel paese nel quale stai per entrare, per prenderne possesso. Il Signore ti colpirà di deperimento, di febbre, di infiammazione, di arsura, di aridità, di carbonchio e di ruggine, che ti perseguiteranno finché tu sia perito. Il tuo cielo sarà di rame sopra il tuo capo, e la terra sotto di te sarà di ferro. Al posto della pioggia il Signore manderà sul tuo paese sabbia e polvere, che cadranno su di te dal cielo finché tu sia distrutto. Il Signore ti farà sconfiggere dai tuoi nemici, uscirai contro di loro per una via e per sette vie fuggirai davanti a loro, e sarete ripugnanti per tutti i regni della terra. I tuoi cadaveri saranno posto di tutti gli uccelli del cielo e delle bestie della terra che nessuno scaccerà. Il Signore ti colpirà con l'ulcera d'Egitto, con emorroidi, con la rogna e con la tigna, da cui non potrai guarire. Il Signore ti colpirà di follia, di cecità e di confusione mentale, e andrai brancolando in pieno giorno come il cieco brancola nel buio. Non prospererai nelle tue vie, sarai continuamente oppresso e spogliato.
Grazie.
E nessuno ti soccorrerà.
Grazie. Poi, poi sempre alla fine di questo capitolo, che penso che tutti quanti conosciamo, ma ogni tanto sarebbe bene riguardarlo. Leggiamo ancora dal 64 fino al 69. Se vuoi proseguire, Angela, tanto... Sì.
Il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità della terra fino all'altra, e là servirai altri dei, che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, il legno e la pietra. Fra quelle nazioni non avrai riposo, e non vi sarà luogo dove i tuoi piedi possano fermarsi. Là il Signore ti darà un cuore tremante, degli occhi che si spengono e un'anima languente. La tua vita ti starà davanti come sospesa. Tremerai notte e giorno e non sarai sicuro della tua esistenza. La mattina dirai, forse pur sera, e la sera dirai, forse pur mattina, a causa dello spavento che ti riempirà il cuore e a causa delle cose che vedrai coi tuoi occhi. Il Signore ti farà tornare in Egitto su delle navi, percorrendo la via della quale ti aveva detto, non la rivedrai più. Là vi offrirete in vendita ai vostri nemici come schiavi e schiave, ma mancherà il compratore. Queste sono le parole del patto che il Signore comandò a Mosè di stabilire coi figli di Israele nel paese di Moab, oltre al patto che aveva stabilito con essi a Oreb.
Come sapete, tutte queste cose sono avvenute, sono sotto i nostri occhi, continuano ad essere sotto i nostri occhi. E non c'è da meditare, non è che il risultato di questo dici sì, è vero, che bello, la parola di Dio sia vera. No, questa è una bellissima cosa per noi, sapere che quello che il Signore dice così è. Questo non ci sono dubbi. Poi facciamo solo un piccolo passo indietro, più che passo qualche... dovevo andare in Esodo, andiamo al capitolo 2, ecco qua. Allora, bisogna leggere i versetti, parto un attimo prima dal capitolo 2. Vabbè. Dunque, è successo niente, può succedere. Dal capitolo 2 leggiamo dei versetti del 23. E poi proseguiamo col capitolo 3 fino al 12 compreso. Facciamo leggere Mara?
Durante quel tempo, che fu lungo, il re d'Egitto morì. I figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida. E le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: «Ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione, e come mai il pruno non si consuma?» Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò in mezzo al pruno e disse: «Mosè, Mosè!» Ed egli rispose: «Eccomi!» Dio disse: «Non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro.» Poi aggiunse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe.» Mosè allora si nascose la faccia, perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti, conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e farlo salire da quel paese, in un paese buono e spazioso, in un paese dal quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti e gli Amorei, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei. E ora ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me, e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Or dunque va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele.» Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele?» E Dio disse: «Va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte.»
Grazie. Come avete potuto notare, c'è un programma che il Signore fa, ma un programma che parte da lontano, che è scritto in tutta la sua parola. E il Signore, vediamo che passo dopo passo interviene nella storia di questo popolo e anche nella storia individuale di ognuno di noi. Perché? È una cosa, se io leggo, sinceramente, leggo le minacce che sono state fatte ad Israele, che poi, come abbiamo visto prima, sono avverate, sinceramente, un po' di preoccupazione, cioè, come mai questa ma avete detto di cosa sono stati minacciati? E avete visto che queste minacce si sono così realizzate, così compiute? Questa è la riflessione, si sono compiute nei confronti di un popolo che Dio si è scelto, cioè che ha creato lui attraverso Abramo, Isacco, Giacobbe, con tutte le storie che conosciamo, che sono sempre straordinarie. Vi sono ordini, prescrizioni, dal momento nel quale Dio chiama Mosè. Ma non perché questi sono gli eroi, perché degli eroi, perché tanto è vero che Mosè subito, abbiamo visto poc'anzi nella lettura, ha detto: ma chi sono io per andare a liberare il popolo, per dirgli adesso andare a Faraone? Dico, erano ormai più di un milione di persone quelli che dice: chi sono io per andare a dirgli la scelta? E il Signore gli dice: va, perché io sarò con te. Prima si presenta al pruno ardente il Signore, gli organizza il piano. Naturalmente il Signore sa che Mosè era arrivato in questo luogo, sa. Non è che l'ha chiamato il Signore in quel luogo, ma lui ci è arrivato, no? Attraverso il fatto che era stato in qualche modo scacciato dai problemi che aveva avuto, da quello che so io, con il faraone. E quindi Mosè si trova in questo luogo. Mosè a un certo punto viene chiamato, perché lì a questo punto guardava, come ci viene detto, le pecore di Jetro, suo suocero, e vede questo pruno che continua a bruciare, ma non si consuma. Come non si sono consumati gli abiti di Israele, e così come non si consumerà la nostra vita dal momento che avremo goduto e che godremo dell'eternità, non saremo consumati. Ma Mosè ha i primi dubbi. Ma il Signore gli dice: va, perché io sarò con te. Dopo tutta la storia che noi conosciamo, la liberazione dall'Egitto, i 40 anni nel deserto, la legge date al popolo relative a tutta una serie di questioni, il Signore a un certo punto lo chiama e gli dice, parla lui per parlare al popolo, dice: se voi vi obbedirete a tutte le cose che io vi dico, le cose andranno in un certo modo, se voi non obbedirete alle cose che io vi dico, andranno in un modo completamente opposto. E gli fa l'elenco terribile, terrificante di tutto questo. Oh, la questione è questa: perché a loro queste minacce e non a noi? Cioè, voi pensiate che noi siamo così diversi? Sì, se siamo diversi è un problema, se invece abbiamo lo stesso valore dei figli di Israele agli occhi del Signore, allora benedetti noi, perché c'è scritto che io castigo quello che io amo. Ma naturalmente tutte queste minacce sono sempre fatte in visione della vita eterna. Si presenta a un certo punto una fase nuova, questi periodi in cui ci troviamo più o meno un attimino prima che Mosè salisse sul monte Pisga, e vicino al monte Ebal, che è un po' più sotto, il Pisga è una vetta un po' più alta, e nella parte di Moab, dalla Giordania, che diciamo che è di fronte a Gerico. Lì gli fa dire una cosa. Quando si incontrano, dopo tutto questo giro che hanno fatto, non di poco conto, gli fa dire, dice: tu hai fatto dichiarare oggi il Signore che Egli sarà il tuo Dio. Queste dichiarazioni, il tuo Dio, non è che stiamo parlando di... Questo, il problema è sempre lo stesso, di un'appartenenza vera o finta. Che Egli sarà il tuo Dio perché tu cammini nelle sue vie e osservi le sue leggi, i suoi comandamenti e le sue prescrizioni, e tu ubbidisca alla sua voce. Il Signore ti ha fatto oggi dichiarare anche a loro che sarai un popolo che gli appartiene. Ecco. Ecco perché ci sono queste minacce. Ma come, per appartenere a Dio? Ma voi cosa pensavate? Cioè, quando uno decide di credere, cosa pensava di fare, di continuare a fare, di avere che la sua vita non cambiasse, che il suo stato interiore non cambiasse? È questo che voi, di cui siete convinti? Se siete convinti di questi, di questo, va bene. Cioè, va bene si fa per dire, no? Ma allora, è proprio questa appartenenza dove tu... E poi non solo l'appartenenza, non solo la minaccia, dice: ma sì, ma poi si è pentito. No, no, poi avviene realmente questo fatto. E in tutti questi secoli, dice, sarete in disgusto alle varie nazioni, non solo, il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, così è avvenuto, e ancora oggi sappiamo che c'è una buona parte fuori, da un'estremità all'altra della terra, e abbiamo visto che ci sono ebrei anche perfino in Mongolia, perfino in Cina, o in ogni parte del mondo, no? E lì servirete a dei nei quali né tu né i tuoi padri avete conosciuto, perché probabilmente qualcuno di loro sarà convertito forzatamente, come è successo per i marrani e compagnia bella, come si dice. E poi dice ancora un'altra cosa: fra quelle nazioni non avrai riposo e non vi sarà luogo dove i tuoi piedi possano fermarsi. Là il Signore ti darà un cuore tremante, degli occhi che si spengono, un'anima languente. La tua vita ti starà davanti come sospesa. Tremerai notte e giorno e non sarai mai sicuro della tua esistenza. La mattina direi fosse pur sera, la sera direi fosse pur mattina. A causa dello spavento che ti riempirà il cuore, a causa delle cose che vedrai con i tuoi occhi. E come non possiamo pensare, non solo a tutto quello che è successo, ma all'Olocausto. Come possiamo non pensare a queste cose? Come possiamo pensare che queste cose non siano così reali? Ma quando tu vedi che il Signore ti castiga, o perlomeno minaccia di castigarti, perché se non ha motivo, ha detto se ti comporti in questo modo, a Israele non gli ha detto ti metterò alla prova perché, non gli ha detto questo, gli ha detto se ti comporti così, tutto bene, se ti comporti così, tutto male. E quindi ci troviamo davanti a un fatto vero. E io mi chiedo, dico, ma il costo dell'appartenenza al Signore qual è? Noi invece, per noi è un po' diverso perché veniamo da tutta un'altra storia, eccetera, eccetera. Ci sono senza dubbio una serie di tappe in tutti gli interventi di Dio, dalla creazione fino a Cristo. Ci sono tutta una serie di tappe. Egli interviene dall'inizio, prende l'iniziativa. Mosè chi è? Dice, ma chi sono io per andare? La domanda è abbastanza lecita, no? Anche se si trova davanti al Signore, già. Però, e tutto questo avviene, questa serie di tappe, e su questo noi dobbiamo cercare di concentrare la nostra attenzione. Dalla creazione fino a Cristo e tutto il programma che rimane ancora, perché ancora c'è una parte del programma, fin adesso è realizzato tutto, c'è una parte del programma che sta per realizzarsi, una parte sotto i nostri occhi e una parte ancora sta scritta in Apocalisse. A noi non sono state fatte minacce perché non avevamo nessuna missione da compiere, è per questo che non ci sono state fatte le minacce. E cioè, vedete che quando ci sono queste minacce così pesanti, così forti, vuol dire che c'è un valore altrettanto forte dall'altra parte. Cioè, era in gioco l'esistenza del popolo di Israele. E così come in gioco la nostra esistenza davanti al Signore. Non pensiate che a noi ci è stato chiesto proprio niente. Gli ebrei sono stati veramente delle pecore da macello. Non c'è nessun popolo al mondo che abbia patito tanto in tutta la sua storia. Non ce n'è uno. Ma questo popolo ha superato la storia, perché è l'unico degli antichi popoli rimasto in vita, no? Questo perché il Signore lo ha promesso la sua esistenza. Quindi sono spariti tutti, grandi imperi, babilonesi, assiri, romani, tutti, ma loro esistono. Aver abbandonato il Signore, probabilmente, e non aver obbedito alla voce del Signore ha avuto qualche costo, no? Ha avuto qualche costo. Come avete visto, qualche, si fa per dire qualche, costi abbastanza pesanti. Allora, se non cogliamo la santità di tutto questo, cioè, io sto spingendo alla riflessione su un fatto del genere. Se non cogliamo la santità di tutto questo, È chiaro che neppure noi non temiamo la santità di Dio, perché i credenti di oggi sono dei maleducati davanti al Signore, sono dei grandissimi maleducati che non tengono conto della santità di Dio, cioè gli mancano di rispetto, non tenendo conto della santità di Dio gli si manca di rispetto. Cari fratelli, scusate, i cosiddetti cristianuzzi, detto tra parentesi, si nascondono dietro la croce e il sacrificio di Cristo. Si nascondono. Senza considerare il valore vero di questo sacrificio. Ma tu capisci? Ah, tanto, Cristo, ho la croce davanti, dipende come me la metto, ma la posso mettere di piombo, d'argento, di fronte a tutte le parti. Ma tu sei guarito da un solo fatto. Voi siete stati comprati a caro prezzo. Ma in che modo noi siamo veramente guariti? È solo quando siamo sicuri, quando sentiamo il calore del sangue di Cristo, anche una goccia che ci cade e che ci cambia tutta la vita, che ci dà vita. Da quel momento in avanti sentiamo l'odore di quel sangue che fisicamente fu messo sugli stipiti delle porte, perché non ci fosse stato messo, anche se erano ebrei, figli di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, in ogni caso l'angelo li avrebbe sterminati, in ogni caso. E così è per noi. Io temo che spesso noi, penso che spesso manchiamo di rispetto al Signore se non consideriamo questo fatto. Ma sapete, uno può considerare una cosa, può vedere sempre seduto dalla poltrona il film, ma questo deve essere un fatto veramente reale. Se il sangue, non hai sentito il calore di questo sangue che ti è sceso addosso, veramente, tu sei sempre seduto dall'altra parte. Tu sei sempre un cristianuzzo, capisci? Che guardi, ti nascondi dietro la croce, ti nascondi, non bisogna nascondersi dietro la croce, il Signore ha detto bisogna prenderla addosso, ti nascondi dietro la croce e dietro il sacrificio di Cristo. Cristo è morto per me e io continuo a comportarmi diversamente da quello che il Signore mi chiede. Vedete che ci sono cose non così difficili come il Signore ha chiesto ad Israele, ci sono cose facili che il Signore ci chiede, rispettare quello che Lui ci chiede, le sue regole minime di comportamento fra di noi. Vedete che c'è il rischio di mancare di rispetto al Signore, lo dico sul serio. Perché il Signore ha fatto queste minacce così pesanti? Non perché il monte era tutto in fiamme quando il Signore diede i comandamenti a Mosè. E come noi siamo stati riscattati se non siamo stati consacrati? E come siamo stati riscattati se continuiamo a vivere la nostra fede, come dicevo prima, in un film? Come in un film, seduti, e come dicevano le altre qualche tempo fa, qualche settimana fa, viviamo la nostra fede come mangiare un panino, come mangiare una brioche. Il Signore credo che ci stia parlando in modo molto, 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 molto chiaro. Mosè, togliti i calzari, perché sei in un luogo santo. perché davanti a te c'è la presenza di Dio, del tuo creatore. Forse queste cose sono un po' difficili da capire oggi. Il tuo creatore. Ma anche i credenti sono ancora chiari, convinti del tutto. Il mio che? Il mio che? Forse lo sai che Dio è il tuo creatore, ma non sei tanto convinto. E allora continui a mancare del rispetto al Signore. Se la goccia del sangue di Cristo non ti è caduta veramente addosso, ha compenetrato il tuo essere. Tu sei un cristianuzzo che si nasconde con le sue parole dietro Cristo è morto per me, la croce, io canto, io ballo, è tutto ciò che conosciamo. Non è questo che il Signore desidera. Spesso la fede viene così banalizzata dal nostro comportamento. Sapete? Viene banalizzata dal nostro comportamento, dal nostro modo di parlare. Banalizzata dal nostro modo di parlare. Che certe volte se ci vedono gli altri, ma come, quello è un credente? Cioè mi preoccupo, mi preoccupo. Perché se i credenti sono così banali, dicono delle cose così scontate, così vuote, allora bisogna stare molto attenti, perché queste punizioni potrebbero cadere su di noi, ma non qui sulla terra, giusto per, ma anche potrebbero cadere un peletto più avanti, alla resa dei conti. Spesso la fede, ripeto, viene banalizzata dal nostro comportamento, dal nostro modo di parlare, ma anche di credere, perché c'è anche un modo di credere che può essere banale, che tutto quello che è successo ad Israele è solo una combinazione, è perché hanno rifiutato il loro Messia. E invece no, e invece il patto con Dio. È il patto con Dio. E questo è il problema grande, che noi non possiamo banalizzare. E tante volte tutto questo si banalizza, si ci nasconde. Dietro, Cristo è morto per me, e quindi tutto mi è concesso. Ma perché tu lo hai accettato? E quando? Perché tu hai accettato il Signore? Quando lo hai accettato? Lo sai che non se n'è accorto nessuno? Lo sai che non se n'è accorto nessuno che tu hai accettato il Signore? Già, a loro, agli ebrei solo mazzate, e a noi che invece siamo intelligenti? Ma come sono stupidi? Ma com'è possibile che non hanno creduto? E a noi che siamo intelligenti, che abbiamo capito tutto, e spesso lo facciamo anche con i non credenti, noi abbiamo capito tutto, che abbiamo delle opinioni, questo non accadrà mai, che abbiamo delle opinioni, questo non accadrà mai tutto questo. L'altro giorno mia moglie ha sentito un qualcosa alla radio che l'ha fatta riflettere, ed è una verità, l'ha fatta riflettere. E mi diceva che nel libro che si constava questo che stava parlando considerava Giobbe, il libro di Giobbe considerava. E il problema di Giobbe qual era? Che egli si aspettava una risposta da Dio. Ma fino a quando? Quando è che tutto è cambiato? Quando ha capito che l'onnipotenza di Dio sta proprio nel fatto che egli non è obbligato a darci nessuna risposta. Ma quella gente, Signore, tu mi devi, tu... Oh! Cioè, persone vanno a farsi lavare il cervello da qualche parte. Tu mi devi, tu qua, tu là, signore, lo sai perché io sono povero, io non ho questo, io non ho l'altro. Il Signore ha detto a Paolo, va, la mia grazia ti basta. Noi abbiamo sempre dei diritti da sindacare e non ci rendiamo conto che Egli non ci deve nulla, anzi, tutto il contrario. Siamo noi che gli dobbiamo tutto. Siamo noi che gli dobbiamo tutto. Eppure, come nel caso di Israele, egli prende l'iniziativa, ma nessuno sa perché. Potremmo, sai, ci sono molti che commentano, ah, prende l'iniziativa perché, sì, sì. Io dico sempre, so che prende l'iniziativa, e meno male. Come abbiamo visto, parte dalla Genesi, no? In avanti, dice, io ho creato il mondo, tu hai sbagliato, io ho chiamato questo, poi ho chiamato un popolo, no? Ho fatto tutto questo, perché? Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché il mondo non perisca, ma che sia salvato per mezzo di lui. Questo è tutto il programma. Ecco, in questo è la mia fede, non in me stesso. Cioè io non ho fede in me stesso, io proprio in me non ci credo proprio. Non ci credo, ma neanche, non c'è nulla di buono in me. Non c'ho tanto di fede in me stesso, ma mi dovete credere. Ve lo dico davanti al Signore, il Signore lo sa. Non ho fede in me stesso, ma meno che zero. Penso di fare una cosa, dopo un secondo ne faccio un'altra. Ma non perché faccio un'altra, perché sono ormai rimbambito. Non ho fede in me stesso. Non so mai se riuscirò in quello che faccio. Ma egli è un Dio misericordioso. Non verso i furbi però, eh? E non verso quelli che si nascondono, ma il Signore è morto per me, ma la sua croce, il suo sangue ci protegge e tutto il resto. Bel programmino. Prendi invece atto della situazione. Prendi atto delle minacce terribili che ci sono, se tu non ti adegui. Il Signore è misericordioso, non verso i furbi, coloro che scambiano il sacro per il profano. Non credete a tutti gli spiriti, soprattutto a quelli che dicono il contrario di quel che avete sentito. Anche dai pulpiti, perché dai pulpiti si predica, si annaffia la parola del Signore, ma non con lo spirito, ma si annacqua più che si annaffia, capisci? Si annacqua il vino. Dicevo che la mia fede è che egli sa e che io ripongo in lui ogni mio desiderio, ogni mio bisogno, aspettando la sua misericordia. Israele è un popolo che non è contato nel numero delle nazioni, questo è scritto, perché egli appartiene a Dio. Così come noi non possiamo appartenere al mondo, uguale, e condividere qualcosa dello spirito del mondo. Già. Cari fratelli e sorelle, c'è anche un modo banale di credere. C'è anche un modo banale. Quello di nascondersi dietro delle parole fatte, di frequentare un gruppo, di fare le solite cavolate, ma se non ti è calato il sangue del Signore, se non ti ha lavato questo sangue, non c'è niente da fare. Allora, questo modo di fare banale non è tollerabile. Non è tollerabile. Milioni di credenti si sono fatti una fede su loro misura, proprio come un vestito. una fede di opportunità e di opportunismo. Una fede di opportunità. Stiamo attenti perché queste parole non cadono a caso. Di opportunità, di opportunismo. Ascolto solo il più delle volte del culto il brano che collima meglio con le mie opinioni, oppure col mio punto di vista, oppure che mi calza meglio addosso come un vestito. Abbiamo detto tante volte che l'unico vestito però è quello che il Signore ti ha costruito ed è quello che devi indossare. Se ti va stretto sono cavoli tuoi. Il Signore l'ha fatto perfetto però, questo vestito, ed è l'unico che ti consentirà l'accesso al nuovo regno e alla vita eterna. Non ce ne sono altri, non è il tuo vestito, è il suo. Dopo che il Signore aveva mandato Mosè per la sua missione, vi ricordo che volevo ucciderlo. Ah, prima lo manda e poi lo vuole uccidere. Perché lo volevo uccidere? Perché non era circonciso. Non era circonciso. Sì, io ho scelto di appartenere al Signore, ma non sono circonciso. E la mia fede e il mio modo di credere è banale. E allora questo è un altro grande problema. Invece spesso sembriamo delle maddalene pentite. Ma finito il culto, o qualche volta quando ci mettiamo in preghiera a casa nostra, ci proponiamo, assumiamo anche un atteggiamento pietoso, pietistico, la nostra voce cambia, ma la nostra sostanza è sempre la stessa. Ma finito il culto indossiamo le porcherie della carne. Superbia, malizia, cattivi pensieri. E se uno non veste l'abito che il Signore gli ha procurato, vana è la sua fede. Vana è la sua fede. Mi assumo tutta la responsabilità di quello che sto dicendo davanti al Signore. Tutta la responsabilità fino in fondo. Se uno non indossa l'abito che gli ha procurato il Signore, è quell'abito che bisogna mettere. Non il tuo. Vana è la sua fede. Però, vedete, non indossarlo solo quando si è vecchi, cercare, sai, perché poi è troppo tardi. Vedete, non vi va più bene perché siete un po' sgonfi, oppure siete deformati, non siete più quella bella sposa che dovreste essere. La superbia della vita indurisce il cuore. Io devo fare, io devo qua, io là, il mondo che si spacca. Non ci sono io, il mondo non può esistere. Manco io, non ce la fa. La superbia della vita indurisce il cuore e non sai che ogni giorno stai morendo invece, che ogni giorno che passa ti stai avvicinando davanti al tuo creatore. Speriamo che tu lo possa incontrare come salvatore e non come giudice, ma questo dipende dalle parole che tu ascolti, come il futuro di Israele è dipeso dalle parole che ha ascoltato o che non ha ascoltato, e così è del nostro futuro. Quindi vivi per Cristo e diventa un uomo buono, mite e ubbidiente al Signore. Indossa il suo vestito, non il tuo, non il tuo. Come vi dicevo prima, io ringrazio il Signore comunque e metto nelle sue mani ogni parola che io ho detto. Amen.
Amen. Amen.